Bentornati a Barca Calcistica, anche oggi in compagnia di Sergio,
Emanuele
e Valerio.
Allora, ma da quanto tempo non ci sentiamo?
Ci sentiamo da una settimana.
No, forse qualcosa in più.
Come state?
Sì. Sono successo un sacco di cose.
Vi ho domandato come state.
Sembra la solita domanda.
Cioè, mi interessa
la
domanda. Perché vi voglio bene, cioè, è normale, la domanda ve la faccio sempre.
Come se non lo sapessi.
Sì, infatti sì.
Poi Emanuele non l'abbiamo visto. Cioè, noi
ma come? Abbiamo cenato assieme.
Di meno, però.
Abbiamo cenato assieme.
Oggi,
stasera. No, dicevo, i giorni precedenti non ci hai raccontato quello che hai fatto. Non è andata la settimana. Non è vero, abbiamo giocato a paddle. Sì, perché dovete sapere
paddle è uno sport che gioca solo Sergio. Paddle, noi giochiamo a paddle.
Chiaramente quello che fa lui non è paddle.
Sì, non è un altro sport rispetto al nostro.
Un saluto al mio compagno di squadra di paddle, a Francesco, lo saluto. Il nostro team Paradise.
Team Paradise.
Sì, l'altro team siamo io.
Grandi fan di Tommaso Paradiso, sì. Quindi.
Siete entrambi molto scarsi, da qui e Valerio vinciamo sempre.
Vabbè, ne riparleremo.
Sì.
Abbiamo organizzato un torneo, Bar Calcistico organizza un torneo di paddle.
Di
cioè,
paddle.
C'entra un cazzo.
Però devono venire gli amici dell'altro podcast.
Un saluto all'altro podcast. Stiamo arrivando.
Allora.
Ci abbiamo un sacco di cose da parlare.
Una lunga scaletta.
Mamma mia.
Io mi sono mangiato troppo pollo fritto.
Che schifo, mai più, guarda.
Troppo.
Sì, la Cina non è stata il nostro gradimento.
Grazie, abbiamo trovato tutto chiuso.
È lunedì, hai capito?
Alle 11 poi.
Alle 11.
Lunedì alle 11. È stato difficile trovare
una grande città. Abbiamo fatto un discorso prima sul Mac in Inghilterra, in America. Interessante.
Sul Mac.
Sì, dovremmo fare una puntata perché è durato mezz'ora, quindi.
No. Sì. Vabbè.
Non lo ripeteremo.
Passiamo a noi, allora. Le finali europee non sono andate bene.
No, assolutamente.
Parliamo chiaramente.
Cioè, allora,
sono andate male.
Premessa. Le italiane hanno giocato bene, forse meglio delle avversarie in alcuni casi, però il risultato alla fine è quello che conta, no?
Sì, allora, filosoficamente il nostro amico Valerio ci potrebbe dire che sono state tre partite simili. Tre partite in cui le italiane forse non hanno fatto brutta figura.
Assolutamente no.
Meritavano
in tutti e tre i casi qualcosa di più. Poi sono state tre finali che alla fine si sono concluse in tre modi diversi, in cui diciamo le italiane sono andate sempre
Però quello
male.
Che abbiamo sempre detto era che, essendo la finale, una gara sì, può succedere di tutto.
Esatto.
È successo di tutto.
Sì, è successo di tutto.
Nel senso che ci si immaginava, sai, che giocassero peggio, però potessero sfruttare l'occasione, invece è successo il contrario.
Sì, è vero.
Che partiamo per esempio, che ne so,
partiamo dalla Fiorentina.
Partiamo dal basso. Allora, la Fiorentina comunque ha fatto un'ottima gara, superiore a quella del West Ham.
Però
alla fine ha preso due gol su due errori. Cioè, il fatto di procurare il rigore e poi quell'imbucata finale al 90esimo, perché come abbiamo parlato in settimana, come ha analizzato Valerio, il fatto che comunque la Fiorentina ha giocato con la difesa a centrocampo.
Più che altro ha giocato la difesa a centrocampo all'88esimo.
No,
che senso
però è? Dipende, perché io tipo l'ho vista la partita della Fiorentina, voi l'avete vista?
Sì, io l'ho vista.
Ok. E i due gol li ha presi, secondo me, in due momenti strani. Il primo gol arriva da un fallo laterale al centrocampo, perché il West Ham ha questo giocatore Bufal, mi sembra che sia, che fa delle rimesse.
No, non è Bufal.
Bufal
era marocchino e
gioca in Francia.
E come si, vabbè.
Ben qualcosa, è algerino.
Comunque a questo esterno.
A proposito di Ben Nasser,
vabbè.
Quello che l'infortunio è gravissimo, una cosa rara.
Detto. Sì,
Vabbè, comunque a questo esterno, ora non ci ricordiamo il nome perché siamo poco informati, che fa delle rimesse laterali
lunghissime.
Fa delle rimesse laterali lunghissime, una cosa fuori dall'ordinario. E il primo gol della Fiorentina perché lo subisce? Perché questo esterno del West Ham fa questa rimessa lunghissima, la palla arriva direttamente in aria, ma da quasi centrocampo. La difesa della Fiorentina non è preparata.
Berrama.
E secondo me questo è un errore di preparazione della partita, perché quando prepari una finale, cioè, sai, una squadra che ha un giocatore con
questa qualità
e effettivamente lì sul rigore, poi in quel momento chi era? Biraghi
che era Biraghi. Ancora stordito dal...
Sì, si fa trovare
ancora stordito dall'accendino,
sì, no, era una sigaretta elettronica, era quelle puff, quelle là, monouso, però è stata quella. Allora, togliendo la parte, quella è stata una cosa orribile. Cioè, non si può fare una cosa del genere. No, non si può fare.
Allora, guardate
che se fosse continuata la cosa, la partita si doveva sospendere.
Certo, se l'avessero continuata.
Non si fa.
È ovvio che non si fa.
Vabbè. Comunque, cioè, lì secondo me la Fiorentina fa una cosa gravissima, perché poi l'attaccante del West Ham stoppa la palla di petto praticamente a forse un metro dall'area piccola. E quindi Biraghi giustamente si trova in totale confusione, poi prende la palla con la mano in modo goffo.
Non è nemmeno questo il grave grave, che c'è l'episodio grave grave grave.
Sì, è l'altro.
È l'altro
perché tu dopo una partita dominata, una partita dove hai giocato quasi completamente solo tu, hai avuto molte più occasioni, sei stato superiore al West Ham onestamente.
Sì, no, prendi un gol del genere. Lo sai che secondo me il portiere là...
Sì, però posso dire anche su questo, cioè per esempio ho letto molto che... criticavano appunto il fatto che la Fiorentina all'88esimo 1-1 in una finale giocasse con la difesa così alta. In realtà si va a analizzare l'azione, lì l'azione parte da una rimessa dal fondo del portiere della Fiorentina.
Beh, sì.
Quindi è normale che la difesa sia un po' più alta, perché era una rimessa però lunga, poi rimessa lunga.
Cioè a questo punto lì siamo poi... al 90esimo,
sì, però lì
di recupero, no, mantieni,
sì, però lì poi è un episodio, perché Paquetà arriva questa palla a Paquetà. Che sì, dopo un tacco del centrocampista del West Ham, Paquetà la smista benissimo per Bowen. Bowen, che è un giocatore velocissimo, prende in velocità Igor, che è partito in netto ritardo.
Sì. Igor, lì... tra l'altro, dice che se ne vuole andare. Ha detto che se ne andrà.
Ma allora ha fatto una bella, cioè oltre questa,
e sì, quindi
fatto una bella stagione.
La cosa, però, più che altro la cosa che dispiace è che prende la Fiorentina aveva perso l'altra finale, ovvero quella di Coppa Italia, subendo un gol identico. Pressoché identico.
Quello di Lautaro, quello di Lautaro.
Sì, sì, esatto, il secondo.
E poi c'era anche stato quello mangiato da Dzeko, che ho sparato fuori, che era identico. Cioè, sembra un'imbucata.
Sì,
e...
sì, dispiace perché più che altro la Fiorentina, secondo me, aveva commesso pochi errori.
Ma poi tra le tre che hanno giocato le finali, giustamente, comunque l'avversario era diverso, però tra le tre che hanno giocato la finale, è quella che ha giocato meglio. Cioè, nel senso, era quella che meritava più di vincere.
La Fiorentina ha un modo diverso di giocare rispetto alle altre due. Quindi
sì, però comunque, quello che ha dimostrato in campo, cioè la Fiorentina per me la finale la meritava proprio. Cioè,
no, secondo me quella che ha giocato meglio è stata la Roma, tra le tre.
Ma forse anche lì. La Fiorentina ha dominato.
Non lo so, la Fiorentina alla fine più che altro non ha giocato. Non la Fiorentina ha questo modo di giocare che ti sembra effettivamente che lei domini
però
la partita, perché ha questo modo di giocare molto ultra offensivo. Però effettivamente se poi va ad analizzare nel dettaglio le partite della Fiorentina, noti che comunque le azioni concrete di attacco, ed anche in questo caso le azioni concrete di attacco, esatto, sono state poche, anche perché questa è una cosa che io dico da inizio anno e da quando abbiamo iniziato a fare il podcast, alla Fiorentina manca qualcuno che fa gol.
Ha giocato Jovic,
sì, ma non è
la scelta
non è...
più strana della partita.
Vabbè, ma la finale, capito?
È stata qua a me.
Sì. Però anche io avrei messo
Kwame. Non ho capito perché ha messo Kwame e non ha messo Ikoné, che alla fine da gennaio già
non l'ho capito.
La scelta di Kwame non l'ho capita proprio. Cioè, io quando ho letto la formazione, che l'ho letta su un'applicazione, ho detto non è vero, cioè hanno sbagliato. Non me lo sarei mai immaginato.
Mossa sorpresa.
Menzione d'onore della partita: Emerson Palmieri è diventato il primo giocatore
a vincere tutte le competizioni
UEFA. Europeo, Conference, Europa League e Champions League. Champions col Chelsea, anche l'Europeo con l'Italia, giustamente, e la Conference con West Ham e la Europa League sempre con il Chelsea.
Vabbè, quindi pure la Supercoppa
l'anno
europea
di Sarri
l'avrà vinta, la Supercoppa
non lo so.
Col Chelsea,
sì, no? Col Chelsea, sì, sì, sì,
però
sì.
Non ha vinto la Nations League,
la vincerà quest'anno.
Ah, ok.
Vabbè, però ha vinto le maggiori competizioni, cioè menzione d'onore.
E quindi no, prima di chiudere vorrei dire che comunque mi è dispiaciuto per la Fiorentina, però da un'altra parte mi fa molto piacere per il West Ham, che è comunque una squadra storica, che storicamente non ha mai vinto,
non vinceva dal 60, se non erro, cioè,
e quindi
di Londra West Ham,
sì.
Che era l'unica squadra di Londra in finali su 13 squadre a Londra, era l'unica. Vabbè.
No, e quindi io comunque sono stato felice che diciamo l'abbia vinta il West Ham. Sarei stato più felice se l'avessi vinta
giustamente
la Fiorentina.
E passiamo alla Roma.
La Roma è
la finale delle polemiche, quella della Roma.
Sì.
Finale delle polemiche.
La Roma è brutto aver perso così, più che altro una finale
ai rigori
che restano la criptonite di Mourinho.
Però
ma Mourinho è la prima finale europea che perde, giusto?
Sì
ma lui è sempre, diciamo, ha sempre perso i rigori. Mi sa che tipo in competizioni europee non ha mai vinto i rigori.
Però io la domanda che mi faccio oltretutto è perché i due rigori li calciano i Bagnez e Mancini.
Lì secondo me
i due rigori li calciano due difensori centrali, e con tutto il bene del mondo non ho mai calciato, cioè non so, no, però lì cioè, dico c'hai Sergio Ramos, c'hai Bonucci, tira il rigore, lo tira lui, ah, certo, perché è uno specialista, certo. Ma Ibáñez che va a tirare un rigore con quella pesantezza,
no, lì no, però lì io lì mi sono dato una mezza risposta, ovvero bisogna vedere anche la formazione che in quel momento Mourinho aveva in campo. E se vai a vedere la formazione di rigoristi, no, sì, di rigoristi ce n'erano due, che erano Belotti e Wijnaldum, il resto erano tutti più o meno della stessa qualità. Sì, secondo me Mourinho ha fatto un ragionamento di i primi tre, in un modo o nell'altro, li mettiamo dentro, i più importanti sono gli ultimi due. O la cosa più importante è arrivare
al quarto rigore.
Esatto.
Io non sono d'accordo con questa cosa qua, perché se tu sbagli i due rigori, il terzo cambia, sì. I rigori non è che...
Ma già se sbagli il primo, sai, mentalmente cambia tutto. Beh, guarda che... vanno a tirare più tranquilli, il portiere più tranquillo, è proprio una questione
qual è
di
mentalità.
Poi...
Per esempio, qual è la finale che più vi ricordate di quei rigori?
2006.
L'ultima? No, vabbè.
No, il 2006, se cioè, sinceramente.
No, dico recentemente quella del
Massimo
dell'Europeo. Dove il primo sbaglia dell'Inghilterra, arrivano due ragazzini che comunque sentono una pressione alla porta addosso,
sì,
sbagliano
ma...
tutti e tre.
Sì.
Dopo che aveva sbagliato Mancini, va Wijnaldum, va Belotti, non ci va in bagno.
Sì, però posso dire una cosa. A quel punto, secondo me, la partita era... cioè, pressoché finita. Cioè, io non credo al fatto che i rigori siano una lotteria. Questa è una cosa a cui non ho mai creduto. Se vai a vedere l'11 con cui sei arrivato il Siviglia ai rigori, vedi che su 11 in campo, 9 sono rigoristi.
C'era la Mela,
c'era Suso,
sì, no, c'erano i rigoristi.
La Roma, secondo me, Mourinho ha fatto di tutto per non arrivare ai rigori.
Sì.
Sì, ci ha provato, si è visto.
Smalling ha preso pure la traversa l'ultimo proprio.
Sì.
Diciamo che secondo le regole poteva tranquillamente non arrivare ai rigori.
Beh, sì.
Il rigore.
Sì.
Poi le partite, diciamo così, questi episodi, perché
diciamo che la partita non è che è stata arbitrata nel mio remoto.
No, secondo
questo,
me il portiere
è oggettivo.
È il portiere, scusate, secondo me l'arbitro più che nella gestione degli episodi, che poi può capitare. Non dovrebbe, però può capitare, sai, sul rigore non lo vedi, no? Però secondo me l'arbitro ha proprio sbagliato la gestione completa della partita, cioè
ha dato una caterba di gialli,
le ammonizioni,
non ha dato gialli, andava dato tipo il giallo alla Milan, andava dato il secondo
ma
giallo
a Rakitic. Per me quello è clamoroso, più che quello alla Mela, quello a Rakitic, per me io non so come
c'è la Mela per espulsione, Rakitic c'è la Mela, non
sì.
Ti rigore.
Ma per questo, questo poi sono tutti piccoli episodi che hanno portato.
È stato lui o Campos ha tirato il rigore di non look.
Ocampos.
Vabbè, cioè, il primo, dai.
Ho capito, ma tu vai a tirare il primo rigore di una finale europea, non guardi.
No look.
Poi anche il fatto che boh, io sinceramente poi analizzando la partita giocata più che i rigori ho visto una buonissima Roma.
Perché il Siviglia è una squadra, sì, è spagnola, però è atipica. Sì.
Il Siviglia, io quindi, continuerò
sì,
a dire
quella,
che era una squadra
di calcio spagnolo. È
un po'
non è quella
strano,
squadra che gioca palla a terra.
Sì, è una squadra che è cross.
Parlo
sugli esterni
ma
è cross.
Io sono andato a vedere una statistica.
Sì, è
bravo.
Un stacco da terra è clamoroso.
Ma pure le ali, i centrocampisti.
Ma io sono andato a vedere, mi sembra che solo Suso, da quando è entrato, ha provato a mettere 15 grossi.
Sì, è
una cosa incredibile. La cosa bella è che la maggior parte dei grossi la mettono dalla tre quarti.
Sì.
Quindi
poi gioca con gli esterni
più
invertiti, perché Suso gioca più invertito.
Una squadra,
gioca
secondo
con due terzini,
me.
Gioca con due terzini quando gioca una Acuña, non c'era perché era stato espulso.
Sulla rimessa
laterale contro la Juventus. Però comunque Acuña, Montiel, Jesus Navas su terzini molto, molto
partita
di spinta.
Ha fatto Navas fortissimo.
Cioè, tu giochi con Navas e Acuña, faccio un esempio, su due terzini di spinta. Cioè, è atipico vedere una squadra che gioca con due terzini di spinta.
Forte,
cioè,
no.
Di solito ne gioca uno di spinta.
No, certo.
Gioca uno che gioca più dietro.
Però, diciamoci la verità, diciamo questo Siviglia era del tutto abbordabile.
Però il fatto
nonostante, secondo me poi, una cosa che ha sbagliato Mourinho è giocarsi la carta di Bala ai primi 60 minuti.
Beh, io l'avrei
tenuto
più per dopo, bravo.
No,
perché
l'ha bloccata lui però.
Lo so,
sì, però poi vedi che i rigori,
poi esce,
rigori non li ha tenuti. Cioè, questi purtroppo secondo me sono calcoli da fare in finali. Cioè, in finali devi anche calcolare se arriviamo. Poi, comunque, una partita che è durata 3 ore. Una partita che è durata quasi 3 ore.
La partita più lunga della storia.
La partita più lunga della storia.
Esclusi i rigori.
Quindi.
Durata.
È stata una partita stranissima. Purtroppo la Roma.
È stata alle 9 e fino all'1.
No, è vero.
No, vabbè, però resta il fatto che comunque sono partite che poi vince anche la squadra che è più pronta mentalmente, il la Siviglia, squadra che il Siviglia è la squadra che ha vinto più Europa League a casa sua. E anche quest'anno arrivando nono in campionato, settimo in campionato, il Siviglia ha vinto l'Europa
assurda
League.
Assurda questa cosa, cioè, assurda. Continua a vincere l'Europa League.
No, l'anno prossimo giocherà la Champions, uscirà il girone, andrà a giocare l'Europa League e vincerà. Il campionato è arrivata settima.
Vincerà,
cioè, la in campionato non si è qualificata, però hanno vinto.
Vincerà
stessa cosa al West Ham, l'anno prossimo giocare all'Europa League quando il West Ham è arrivato sedicesimo, quindicesimo in Premier.
Cioè, però il West Ham è una bella
orribile,
squadra.
Però ha fatto un campionato orribile.
No, più che altro la cosa che ho notato sulle tre finali perse in Europa è stato che forse era effettivamente in Italia non abbiamo proprio l'esperienza europea, cioè non tanto delle squadre, però io vedo proprio i giocatori, per esempio vedendo Fiorentina-West Ham, cioè sulla carta sicuramente la Fiorentina era una squadra più pronta e anche più forte,
no,
però
più forte la sì carta, no esatto singoli, la Fiorentina era
però
molto
paradossalmente
no, questa è una bella squadra,
però paradossalmente
alcuni dei singoli del West Ham erano Paquetà, Rice, cioè giocatori
Jovic, Nico Gonzalez,
sì, ma quello che no, io di un'altra cosa paradossalmente
Barak,
i singoli del West Ham avevano comunque più esperienza in Europa.
Per esempio Emerson, no? Cioè, no,
è uno come Emerson.
È Emerson, sì, è vero.
Però Emerson aveva già vinto una conference. Emerson aveva vinto una Coppa UEFA e una Champions League. Rice è uno che ha fatto gli europei. Capì? Paquetà ha giocato un mondiale col Brasile. Ha giocato in Champions col Milan. Sono giocatori che...
Ha giocato in Champions col Milan.
Vabbè.
Vabbè, ha giocato
sono giocatori che magari sono sulla carta meno forti di quelli della Fiorentina, che però hanno più esperienza, e questo poi l'ho visto anche tra Siviglia e Roma e poi vabbè tra Inter e Siviglia, un'altra cosa però.
Passiamo, chiudiamo.
Chiudiamo.
Coppa e minori, passiamo alla coppa, quella più importante.
È quella che forse è stata la delusione più grande.
Sì, effettivamente sì.
Quella che forse è stata la delusione più grande.
L'Inter ce la può fare.
E qua mi dovete dare merito, perché io ero stato l'unico.
Io onesto, ero uno di quelli che diceva
6-0. Io ero stato l'unico a dire che la partita sarebbe stata lì per lì.
Tu l'avevi detto.
Che la partita non sarebbe stata a senso unico.
Qua secondo me conta il fatto che parlavamo prima, il fatto della pressione, il fatto di essere abituato a giocare determinate partite.
Sì, io ho notato proprio quello, che il City si è messo proprio
paura. Mentre l'Inter no.
Perché poi io ho visto pure le semifinali con Real. Cioè,
sì, era
un'altra
squadra.
Proprio liberi mentalmente.
Perché giustamente l'Inter ha giocatori di grande esperienza. L'Inter ha giocatori di grande esperienza. Cioè, anche un semplice Darmian, comunque ha giocato a Manchester.
Sì,
ha fatto il gioco
sì e poi secondo me...
Dzeko, Lautaro che comunque...
Ma pure i centrocampisti soprattutto.
E tra l'altro secondo me una differenza enorme dei giocatori che ha fatto l'Inter è stato il fatto che tanti dei giocatori dell'Inter... sapevano che questa poteva essere l'ultima occasione
per vincere
la Champions.
Sì, tipo,
giocatori, ma tutti andavano
Nikita Calhanoglu,
Acerbi, Darmian, per esempio,
sì,
Lukaku, Dzeko,
anche Lukaku,
Brozovic. Sì. Quindi avevano tanti giocatori, sì, però
per alcuni è impossibile per l'età che hanno, però giustamente sì,
e quindi era l'unica grande occasione. Comunque l'Inter secondo me fa una grande partita. Il primo tempo è stato bruttissimo, il primo tempo è stata una partita brutta,
però pure là è merito dell'Inter che l'ha incartata.
Esatto,
perché...
il City ha avuto un paio di occasioni, le ha avute,
sì, è logico.
Però
ce lo saremmo aspettati tutti.
Su tutto il tiro di Haaland, che Onana ha fatto una bella parata.
Ah, sull'imbucata di De Bruyne.
Poi
De Bruyne si fa male.
Quella sarà una sliding door importante.
Che poi vi faccio la domanda: secondo voi è stato positivo? Cioè, ovviamente non è positivo l'uscita
per il City.
È stato negativo.
Perché io, per esempio, ho sentito nel post partita che su Canale 5.
Sì, fatta sulla Rai, su Rai.
Il post partita in cui dicevano che è stato un tassello positivo, perché comunque Foden rispetto a De Bruyne dà semplicemente più velocità.
No, secondo me no. Innanzitutto,
questa è l'unica cosa che dà.
Perché il City ne ha risentito mentalmente dell'uscita di De Bruyne. Ne ha risentito.
È il giocatore
e poi De Bruyne è quello che lega.
Più esperienza del
poi
giocatore.
È quello che lega, è quello che la passa, quella palla che lui mette a Haaland che poi parò Nana. Gli altri non gliela mettono per quando siano fortissimi. Cioè De Bruyne è proprio quello che
ma infatti io poi quando è entrato Foden io pensavo che andasse Foden a sinistra e Grealish trequartista.
Invece no.
Non pensavo che no, invece è andato Foden trequartista.
Non ha voluto spostare gli altri dai suoi.
Per assurdo, forse il cambio migliore, cioè guardando la partita, guardando la panchina del City, il cambio migliore forse sarebbe stato Mahrez e mettere Bernardo Silva a centrocampo.
Ma Bernardo Silva non l'ha voluto spostare.
Però Bernardo Silva non l'ha voluto spostare. Bernardo Silva ha giocato tutto l'anno
e poi ha fatto l'assist.
Giustamente.
Sì, che poi tra l'altro il gol del City è un gol che loro fanno sempre, sì, però è un gol bellissimo. Cioè un gol tatticamente spettacolare.
Ma poi
il tiro,
la palla gira. Ma chi è che aveva fatto il gol mostruoso? Col Real o col Bayern? Col Real,
col piede, non mi ricordo. Con il sinistro, a tiro a
giro.
Il
gol
l'ha fatto quest'anno.
Sì,
Rodri fa secondo me un gol bellissimo perché poi la impatta bene di piatto. La palla non si alza troppo, gira il giusto. Fa un gol secondo me bellissimo.
Però poi per il resto della partita, cioè, io ho visto un City molto timoroso.
Sì,
preoccupatissimo.
Dopo il gol, l'Inter ha avuto molte più occasioni del City.
Due clamorose. Lo sappiamo tutti quelli.
No, allora, no, secondo me una grande occasione ce l'ha prima di subire il gol, che è l'azione di Lautaro.
Ah, quando sbagliano l'uscita
sì,
da dietro.
Sì, anche perché, esatto, il City ha sbagliato tanto in difesa. E Lautaro ne approfitta, va sulla sinistra, poi diciamo tira cercando un tiro difficilissimo perché dalla sua angolazione era difficilissimo, invece di metterla o in mezzo per Lukaku o a rimorchio. Secondo me
quella Brozovic dietro, sì.
Lì poteva essere una grande azione.
La rezza di Di Marco e poi la ribattuta e Lukaku per fare al posto di Ederson. Tanti hanno ho letto tanto che comunque la palla non sarebbe entrata, cioè nel senso andava.
Questo perché c'era Stones.
C'era il portiere. Però onestamente
però vediamo intanto fa la passata
finale con il Siviglia.
Però guarda che secondo me è più importante l'errore dopo.
No, l'errore dopo è clamoroso, cioè,
perché per carità il portiere cioè, no, c'è il riflesso. Però,
ti posso dire una cosa. Allora sulla prima, cioè sul colpo di testa di Di Marco, io non do colpa a Lukaku.
No, vabbè, perché lì Lukaku che sì. Cioè ha fatto l'Europa League.
Lì
però
Lukaku
si ritrova là.
Sì, però sì, lì
non no, è che puoi scomparire.
Lì Lukaku fa
sei un metro, sei due
sì,
metri,
ma perché poi lì si fa il movimento per andare a prendere la palla, la palla non arriva e poi non è che scompari, quindi ti trovi lì. Invece sul colpo di testa
quello è stato veramente clamoroso.
Quello è stato clamoroso. Là se l'ha mangiato il gol.
Là.
E io ve lo dico, se l'Inter avesse segnato,
sì,
se la palla entrava la finale a Manchester non ci andava.
Secondo me la vinceva.
No, io ve l'ho detto. Cioè l'unica impressione che ho avuto è che il City in qualunque momento decidesse di giocare anche per 5 minuti.
Ma sai che
poteva tranquillamente
è il
City per un paio di azioni ha deciso di giocare e si è vista proprio la netta differenza, per esempio l'azione di Foden, che poi Foden ha sbagliato.
Ah, bellissima quella.
Sì. Cioè, lì secondo me lì poi quelle azioni
la poteva chiudere, quella è stata bellissima.
Post partita che è andata a parlare con Del Piero e con Cambiasso. L'ha detto comunque queste partite, lui ha detto queste partite sono come quando tiri la moneta. Ha detto se quella palla di Foden entrava,
sì,
noi avremmo fatto il restante 20 minuti
sì,
liberi.
Sì, passeggiando.
Se quella palla non entrava,
sì, quella finiva 4-0 se finiva Foden.
Sì, ma il fatto sta pure che i giocatori dell'Inter onestamente hanno iper performato.
Sì, tutti.
Cioè,
Acerbi. Non c'è uno che ha giocato
la
male.
Miglior partita della
a parte
sua vita.
Lukaku.
Acerbi ha fatto la miglior partita della sua vita. Haaland onestamente, Haaland non ha toccato. Io ho visto il focus, ho visto le statistiche di Haaland in partita. Haaland non ha vinto un contrasto.
Haaland pure uno di
vero,
quelli
vero,
che si è impaurito.
Infatti dopo si è messo a piangere.
Si è impaurito, perché però giustamente, cioè lo capisci.
Però giustamente c'hai 22 anni, la prima volta che giochi una finale del genere. Haaland è un giocatore che onestamente tutta questa esperienza non è che
anche
perché
poi lui in nazionale non fa nessun tipo di esperienza,
sì,
quindi quello
esempio,
che fa lo fa col club.
Lautaro si è giocato una finale di mondiale 4 mesi fa. Haaland
anche
mondiale l'ha vista a casa, per
sì,
fare un esempio.
Sì, no, ma quello pesa.
Fatto sta anche gente come Grealish, no, che prima ne parlavamo, che comunque anche lui
certo
ha detto
che Grealish ha vinto la finale di Champions League, però
lui ha detto io ho fatto una partita, ho fatto una partita di merda, detto proprio
peggiore del City.
Sì, sì, sono stato il peggiore in campo. Ma perché? Perché Grealish fino a 2 anni fa giocava alla stagione. Non è Dzeko.
Sai che ha fatto un partitone? Stones.
Sì,
ma Stones
ha centro comunque campo.
Ha cambiato Guardiola.
Bravo. Stones ha avuto
attualmente uno dei migliori centrali del mondo.
Vero, cioè Stones
gioca a centrocampo.
Stones ha avuto un cambio incredibile.
Sì,
cioè è diventato un giocatore fortissimo da quando obiettivamente quando lo comprò il City e lo pagò, mi sembra tantissimo, intorno ai
100 di milioni. perché il difensore più costoso della storia, esatto, della Premier è Maguire, che il Manchester United gli vuole dare una buona uscita di 6-7 milioni,
non so
da
se
liberarlo.
Sia vera questa cosa,
no, no. Io ho letto questa cosa.
Comunque Stones all'inizio era un buon difensore,
no,
ma
lui è arrivato al City nel 2017-2016 più o meno, quando è arrivato fu iper criticato l'acquisto di Stones, e inoltre aveva fatto un paio di stagioni veramente brutte, tanto
beh,
era
quegli anni
in
dove
il
City, certo, ombrava, sì, chiunque difendesse,
il City prese, poi prese Ruben Dias, prese Ake, i vari Akanji quest'anno, comunque di difensori c'aveva ancora Kompany, i difensori sono rotati là. Però quest'anno ha fatto una trasformazione,
l'ha spostato, l'ha spostato mediano, cioè mediano davanti alla difesa, insomma.
Sì, perché poi il City gioca una formazione tutta strana, che sì, quella sì, che poi in campo cambia campo più di una formazione, come attacca in un modo, difende in un altro,
sì,
modo. Comunque,
sì, perché poi da come ho visto la partita, Stones in fase difensiva torna a difensore, cioè loro in fase offensiva giocano a 3 dietro,
sì,
in fase difensiva diventano 4,
e anche con quei centrali
va sulla fase,
sì,
perché tipo anche può giocare
con Stones a destra quando non c'è Walker, di solito la data è tipo adesso, e poi anche a sinistra. Vero. Che per Guardiola è una cosa, cioè nel senso, questo metodo l'ha cambiato da quando è arrivato in Premier, perché storicamente lui ha giocato sempre con due terzini molto offensivi. Quando stava al Barcellona c'era Dani Alves,
certo,
Alba,
però adesso se ci pensi
al Bayern comunque c'aveva Kimmich a destra, che è atipico come terzino Kimmich, cioè,
infatti
piccolino,
non gioca più
veloce.
Terzino,
no, tra l'altro l'unica cosa che non ho capito della partita di Guardiola è stata la scelta di far giocare Akanji al posto di Walker.
È perché Walker non stava bene.
Che
ma infatti Walker
era
entrato durante gli ultimi 2 minuti.
Si era fatto in FA Cup e quindi è entrato gli ultimi minuti, e devo dire la verità, è entrato bene.
Walker è un mostro. Poi è perché Akanji forse è stato, secondo me, lui.
Bene anche lui.
No, insomma. A me non è piaciuto proprio, ha fatto un paio di,
ma io se ti devo dire,
di cazzate difensive.
Capire impostare, io, sì, fare, però devo, ma a livello di difensore nel suo.
Io devo dire una cosa, cioè se dico dal City devo eleggere uno che ha fatto una grandissima partita, non c'è, onestamente.
Beh, Stones,
però poi per
il
resto,
Rode,
cioè,
Alan.
Grealish non si è visto proprio. Bernardo Silva sì, ha fatto l'assist, però comunque non è che ha fatto una partita
però
da Bernardo
in difficoltà
Silva.
Di Marco, ha tenuto parecchio dietro.
Vabbè, comunque stai marcando a Bernardo Silva, cioè non è...
ho capito,
no, però voi dite di no, però tipo io Grealish secondo me ha fatto un'ottima partita, anche perché...
Non ha detto lui.
No,
detto
sì, ma sì, ma non sto dicendo che è stato il migliore. Però perché ti dico questo? Perché per esempio Dumfries, per esempio, l'ho visto molto in difficoltà. Paradossalmente anche in fase offensiva, che non è solitamente, sai, Dumfries è un giocatore che tu vedi male in fase difensiva.
Per me Dumfries è un ottimo terzino, cioè
sì, sì, non sto dicendo che però
anche lui
però in fase difensiva effettivamente,
perciò magari lui l'ha risentito un po' di questa cosa,
sì. Invece
vabbè, si conferma il fatto che comunque Inzaghi sia un grande allenatore da coppa, perché onestamente è la prima finale che gioca e perde, diciamo, da quando è allenatore. Ok, non stava giocando a Supercoppa Italiana Frecciarossa, giocata a Shanghai, però stava giocando alla finale di Champions,
a Istanbul.
Onestamente la partita l'ha preparata l'Inter, la partita l'ha preparata bene.
Posso dire una cosa?
Guardiola diventa il secondo allenatore del triplete.
Diventa
con due
leggenda.
Ah, il primo, sì, è vero.
E
Bayern,
quest'anno punta...
No, Bayern o Barça?
Sì, Barcellona.
Barça.
E non ha mai vinto la Champions al Bayern. Deve ringraziare Yaya Touré, che gli ha fatto togliere la maledizione.
Ah, vero, l'avevamo detto, eh? Madonna, questa cosa l'avevamo detta. Ma non l'ha ringraziato Yaya Touré?
Che vergogna!
Dovrebbe farlo.
No, quando gli ha fatto la maledizione...
Perché secondo me io gliela rimetterei per l'anno prossimo.
Infatti lui ha detto, Real, ce ne mancano 13, arriviamo, state attenti. Lui ha parlato pure di futuro, ha detto che resta. E Guardiola punta a vincere 6 trofei quest'anno. C'è il Mondiale per Club, c'è il Community Shield e c'è la Supercoppa Europea.
Ce la può fare.
Quindi ce la può fare tranquillamente.
No, sicuro.
Europea col Siviglia, voglio dire, non penso che la perda.
Sicuro perderà quello che perde. No.
Ma che perde?
Il Mondiale per Club.
Il Mondiale per Club penso che la squadra europea non lo perde da 15
anni. No, quello perde sempre contro quelle squadre brasiliane.
Sai chi ha perso?
Secondo me il Milan col Boca
Juniors. No, mi sembra il Chelsea ha perso l'ultimo. No, l'ha vinto il Mondiale per Club.
Secondo me l'ultimo è stato il Milan. Te la dico così. Ai rigori col Boca Juniors.
No, ora andrò a controllare.
Il Real perse. No, era il Milan. Poi non so se dopo ha perso anche il Real.
Il Real ha perso col Boca.
Ha perso di nuovo?
Sì. Però giocava ancora Riquelme, quindi no.
Allora, c'era il rigore, sbaglio Costa Curta, quindi ti parlo di anni.
No, però lo sai. No, ma tu lo sai che forse il Real ha perso.
Comunque possiamo dire che il Mondiale per Club è una cazzata.
Allora, se lo rivisitano un po', perché è una bella idea. Per a me piace l'idea di far giocare squadre sudamericane e squadre europee. Però lo farei un po' più lungo. Perché non è una bella idea, a me piace questa cosa.
Però
ragazzi,
è comunque cioè è pesante le squadre.
Ma metti più squadre sudamericane e più squadre europee.
Ho capito, ma la Coppa Libertadores una.
E metti, che so, metti le finaliste.
No, è che metti.
Però è bello, a me piace. Secondo me va rivisitato. Cioè sarebbe bello
che
metti Boca, River, Real.
L'ultimo, comunque posso dire, l'ultimo che l'ha perso è stato il Chelsea. Nel 2012 contro il Corinthians.
Wow.
Sì.
E il Milan non l'aveva perso? Quando l'ha perso?
No, il Milan l'aveva vinto.
No, l'ha perso, non so quando, ma l'ha perso.
No, il Milan ha vinto 4-2 con il Boca Juniors.
Ne ha perso uno
il Real. Il Real l'ha
sicuro
perso.
No, ragazzi, non è che me li posso andare a vedere tutti.
Eh sì, è vecchio, è tipo 2003.
Ma il 2000 è stato il primo anno che hanno fatto questo Mondiale per Club.
E forse si chiama ancora Coppa Intercontinentale.
No, comunque il Real ha vinto. Ah, è Coppa Intercontinentale, un'altra coppa, vabbè.
Vabbè, poi faremo una puntata dove parliamo degli eventi storici del calcio.
Ma perché soprattutto il Mondiale per Club è una merda.
Vabbè, però Milan Boca è una partita, cioè, capito, per me è storica, ma affascina un sacco. Come.
Bello il Boca.
Sì, ma è a parte che è un trofeo che nessuno caga più di tanto.
Ma non è vero, non è solo vero. Chi non lo gioca non se lo caga.
Ma sì. Lo giocano, il problema è che lo giocano quattro squadre al mondo.
Detto, andrebbe rivisitato.
Cioè. Ma il problema è che quelle quattro squadre non se lo vanno a giocare, se lo vanno a giocare con il quartiere delle tende.
Andrebbe
ma
io lo
rivisiterei. Le altre tre che non sono europee, quella sudamericana, quella asiatica.
Vabbè, quella non
quella africana.
Quella africana. Guarda, quelle si giocano con il quartiere delle tende.
Vabbè, sì, ma quelle sono squadrette. Però è bella, la finale con quella sudamericana sembra una bella partita.
Non è vero, non arriva sempre quella sudamericana.
Ma il 99% della volta.
Non è vero. Tipo l'ultima volta, l'anno l'ultimo
che
anno
era la squadra araba
la il 2022 il Real Madrid ha vinto con Al Hilal.
Vabbè, questa cosa è ridicola.
Hilal
trovi Benzema, Vinicius e Modric
5-3 tra l'altro, non ci hanno anche subito tre gol.
Sì,
perché voi continuate a dire che questa sia una coppa importante. Vabbè, passiamo avanti.
No,
ragazzi,
vabbè, chiudiamo il discorso,
abbiamo tante cose da dire.
Vabbè, chiudiamo il discorso Champions, quindi comunque un applauso alle tre italiane che comunque sono arrivate 3-3 in finale.
Peccato perché c'è tanta delusione.
Io 2 su 3 l'avrei.
No, allora io la Roma la devo vincere. Io la Roma la devo vincente. L'avevamo detto, io mi ero giocato il mio scellino sulla Roma.
Però la migliore onestamente
è stata paradossalmente forse è stata l'Inter, sì. Perché l'Inter secondo me non è nemmeno stata forse la migliore, però l'Inter non aspettandoti esatto, per il livello dell'avversario dici ha fatto effettivamente il massimo, ha dato il massimo. Vedendo la Roma e la Fiorentina dici se facevano il massimo la partita la vincevano.
Sì,
invece
sì.
Io per l'Inter dico l'Inter ha fatto il massimo, hanno affrontato obiettivamente degli alieni.
Sì.
Sono stati fortunati che gli alieni non stessero in giornata e quindi hanno potuto provare a giocare la partita.
Una finale un po' più emozionante,
però è stata brutta.
Che finisce 4-0.
Sì, però non è stata una bella partita.
Oggi sono andato a giocare a calcetto, ne parlavamo nello spogliatoio.
Ha perso di nuovo, però.
E dico
chi è?
Lasciamo
stare. Non ho capito.
Comunque il fatto sta che il Real, cioè il City, la Champions la meritava perché
certo.
Onestamente.
Sì. È quello che poi abbiamo
cammino, proprio il cammino, capito?
Forse solamente il Real nel 2017 ha fatto un cammino del genere. Cioè nel senso che tu la competizione prendi, la distruggi.
Sì, ha buttato fuori tutti quanti.
Ha buttato fuori il Bayern Monaco e il Real Madrid. Non ha buttato fuori
Benfica e Milan.
No, ma sì, sulla pagina poi abbiamo fatto un post in cui abbiamo scritto questo. Cioè abbiamo scritto l'Inter è stata bravissima, però effettivamente la Champions la vince la squadra che l'ha meritata di più durante tutto l'anno.
Nettamente.
Che è stata il City.
Nettamente.
Sì. Poi magari
per quello fatto nei turni
sì,
prima,
ma si può discutere che magari in finale non sia stata
perfetta. Ma distrutto
9 gli ottavi Red Bull Lipsia che comunque quest'anno ha vinto la Coppa di Germania. I gironi non sono mai stati in discussione, hanno distrutto qualunque squadra hanno trovato davanti. Mi dispiace, ma ha fatto un cambio, cioè
vero.
Stagione non da 10, da 100 sì, lode.
Sì,
cioè
sì.
Il City ha vinto il triplete,
treble.
Attualmente al giocatore che ha fatto più gol
al mondo
quest'anno.
Nuovo record di gol in Premier.
De Bruyne è un'altra volta il mio centrocampista anche quest'anno, cioè vi prego, non c'è fuori discussione.
No,
però per questo onore all'Inter, che comunque ha giocato contro una delle squadre più forti degli ultimi 30 anni, però è riuscito a fare tanto, quindi
vero.
Va bene così.
Allora ragazzi, non so se voi lo sapete, ve lo ricordo, c'è stata una quarta finale che l'Italia ha perso.
Ah giusto, sì.
Sì.
Perché l'Italia anche questa volta a sorpresa, perché poi l'Italia quando arriva in finale di qualunque competizione è sempre a sorpresa, cioè non è mai favorita. Non si parte. E comunque l'Italia under 20 con una squadra davvero forte, secondo me. Cioè, ma tra l'altro in tutta la competizione è una delle poche squadre in cui i giocatori effettivamente giocano a livelli buoni.
Accettabili.
Sì, medio alti.
Comunque è arrivata in finale.
Danzi, Casadei.
Cosa? Tipo il portiere. Il portiere che ha vinto.
Danzi gioca in Serie A, titolare.
Cioè, sì. Il portiere che ha vinto miglior portiere della competizione.
Ah, sì, più o meno. Sì.
Gioca in Serie C. No, in Italia.
No, beh, io parlo subito di Casadei perché comunque è stato il capocannoniere.
È stato
il miglior giocatore e il capocannoniere del Mondiale Under 20 e non era mai successo che un centrocampista fosse il capocannoniere della competizione e lui ha tirato solamente comunque due rigori e sarebbe comunque stato capocannoniere anche senza quei due o tre rigori.
Ha fatto otto gol senza quei tre rigori,
comunque sarebbe arrivato a 5, sarebbe stato il capocannoniere. Avevamo avuto un altro capocannoniere un paio di anni fa che è Forsolini, Mondiale Under 20.
Speriamo che
però questa è la prima volta che l'Italia
che l'Italia arriva
in finale di un mondiale under 20 e io devo dire pure se l'abbiamo perso, però comunque è un buon auspicio per il futuro di questi ragazzi, no?
No, più che altro forse è uno schiaffo morale a chi dice che in Italia non sono forti, non sono valorizzati. Uno schiaffo morale a chi crede di dover andare a prendere giocatori fuori dall'Italia per fare
però,
la nazionale.
Chi grande critica a Mancini, però aveva detto una cosa.
Poi ho voluto evitare. Ne ho parlato delle convocazioni.
L'abbiamo messo su Twitter.
Perché vi ricordiamo sempre di seguirci su Instagram, su Twitter. Le
velate critiche.
No, io purtroppo lo odio, non ci posso fare niente.
Però lui aveva detto una cosa, prima Pafundi e poi tutti gli altri.
Sì, infatti non ha convocato né Pafundi né gli altri.
Pafundi stava al Mondiale Under 20.
Vabbè, ho capito.
Cioè non l'avrebbe convocato, per non farlo giocare.
Certo, Pafundi non chiamare Zaccagni e Zaniolo avrebbe convocato di nuovo Pafundi.
Zaniolo è stato convocato.
Sì, non Zaccagni, non si capisce.
È ancora più assurdo, hai capito?
Non lo so, non ne ho idea.
Vabbè.
Però comunque un applauso ai ragazzi più che altro, questo
ragazzi,
si può dire.
Sì,
cioè, un applauso agli azzurrini che comunque hanno fatto un grande cammino, cioè...
Sì, tra l'altro hanno dovuto giocare la finale su un campo che forse non sarebbe stato regolamentare nemmeno in terza categoria italiana.
Una cosa
incredibile, io ho visto un quarto d'ora di partita.
Ma lo fa giocare al muro?
Hanno giocato in uno stadio che si chiama La Plata, non so dove si trovi, cioè in Argentina.
Estudiantes de La Plata.
Non lo so, comunque era una cosa vergognosa perché poi un amico mi ha detto che in 18 giorni ci hanno giocato 20 partite in questo stadio.
Per questo non esiste più lo stadio.
Però è una cosa clamorosa. Cioè, la palla si alzava e si alzava.
Sì,
c'erano le zolle. Era una cosa clamorosa.
Abbiamo giocato meglio noi.
Sì,
che era bagnato anche stasera.
Sì, stasera era bagnato. Abbiamo giocato sotto l'acqua.
E quindi, vabbè, un applauso ai ragazzi che...
questo possiamo dire più che altro.
Sì, anche perché ovviamente non abbiamo visto le partite.
Non abbiamo visto la semifinale.
Io ho visto un po' di finale.
No, forse erano i quarti, non mi ricordo. Vabbè, comunque la Corea abbiamo visto.
Sì.
La Corea è la semifinale.
Allora
parliamo, per collegarci ai successivi argomenti, stiamo arrivando poi al clou della puntata, alla chiusura della puntata di questa nostra ultima, non l'abbiamo detto, questa nostra ultima puntata
dell'anno, della stagionale
di Bar Calcistico, che non so se avete letto della storia dei fratelli Esposito.
Ah, sì.
Perché come le tre squadre italiane hanno fatto tre finali e hanno perso, i tre fratelli Esposito
hanno giocato tre finali
nello stesso giorno e hanno perso tutte e tre. Uno è stato appunto il Esposito più piccolo, non mi ricordo i nomi.
Il più piccolo ha perso il mondiale del 20. Quello di mezzo.
Poi c'è stata la Serie B, la finale dei playoff di Serie B.
Diciamo, quello più famoso.
Sì, sì,
ha perso i playoff di Serie B con il Bari, perché il Bari ha perso al 94esimo con un gol di Pavoletti
che era entrato due minuti prima
contro il Cagliari. E il Cagliari risale in Serie A dopo un'ottima guida di stagione di Ranieri.
Però non tutta la stagione.
Ranieri è iniziato dopo. Però diciamo da quando è arrivato.
Sicuramente Ranieri merita questo ed altro.
Ranieri ha vinto la Premier.
Io sono contento pure per il Cagliari. Non mi è piaciuta una cosa di Ranieri.
In realtà non è che non mi è piaciuto. Però lì si vede tutta la bontà.
Sì, ho capito, però dai, cioè a sto punto non vado.
Sergio non ha visto niente.
No, l'ho visto. Comunque, visto anche
perché
il
non
video.
È che dice, sai, insulto, cioè non sfruttato.
Stiamo parlando di
Daniele. No, lui ha chiesto rispetto per l'altra squadra.
Vabbè, ma allora che vado a fare per la partita?
Ho capito, ma però non è una partita come tutte le altre. Cioè tu sei salito in Serie A, loro sono rimasti in Serie B. Sai come stanno?
Ma quella è la partita più importante dell'anno. Possiamo anche sul
con tutto il bene del mondo, rispetto per gli avversari, arrivato a questo punto. Anche per i giocatori.
Comunque no, è stato bello. Sì, sì, vabbè.
Comunque Ranieri è sempre stato un allenatore molto pagato.
Ah, beh, sì, ma sicuramente, ho capito, però.
Dove è andato è sempre stato voluto bene. Faccio un esempio a Roma, alla Sampdoria, sì, all'Leicester. L'hanno voluto bene, cioè, l'hanno voluto tutti però... bene. Comunque è una persona che si è estranea di queste cose, come giustamente dovrebbero fare tutti.
Estraneati e loro, lascia stare.
Comunque, però ha chiesto rispetto.
Io non so se l'avete vista la mia storia. Ho messo una storia sul mio profilo privato a...
Niente.
A...
Che ha messo?
Proprio sulla finale del
di Serie B? Sì. No, non l'ho visto.
Aspetta, la stanno andando a prendere.
Io ti tengo silenziato.
No, io ho messo solo quello.
Non è vero. Non
ah, silenziato. Sì, l'ho vista.
Che cosa? Ah, ok. Vabbè, sono cose interne. Però comunque il Cagliari che risale in Serie A dopo una stagione
no, più che altro sì,
fallimentare i livelli massimi storici l'anno scorso, dopo una gestione orribile del presidente. Che
sono suicidati proprio l'anno scorso.
Come gli disse l'ultima giornata. Come gli disse Caressa, che lo accusò, non so se vi ricordate, e alla fine lo accusò del fatto velatamente che il paracadute fa comodo un po' a tutti.
L'anno scorso fu, io non voglio, sai, pensare male, però l'anno scorso secondo me fu abbastanza clamoroso come il Cagliari scese in Serie B all'ultima giornata, ce lo ricordiamo.
Stava in casa, giusto?
Sì,
ma poi la cosa bella che
la Salernitana perdeva
4-0
giocava in casa pure la Salernitana, no?
La Salernitana giocava in casa con l'Udinese già salvo e perdeva 4-0 e
il Cagliari
bastava un gol. Sì,
ha perso il Cagliari.
Per il Cagliari con il Venezia. Già
pareggiò. 0-0, però.
Con il Venezia già retrocesso.
Sì.
Clamoroso.
No, lì fa assurdo.
Però il Cagliari comunque ha mantenuto la squadra. Comunque sono rimasti un sacco di giocatori. Cioè, merita di salire in Serie A.
Poi merita anche per il percorso che ha fatto i playoff. Perché, per esempio, c'è la partita col Parma, la semifinale col Parma. All'andata
stava bella lui.
Stava perdendo 2-0. Ha recuperato.
Poi ha fatto
3-2. Poi al ritorno ha fatto 0-0.
Ha fatto 1-1 a Cagliari.
Sì, poi a Cagliari col Bari è stata una partita assurda perché il Cagliari ha segnato, poi il Bari ha giocato come degli animali, hanno attaccato, hanno sbagliato un rigore.
Poi hanno segnato.
Poi al 94esimo tipo gli hanno dato un altro rigore, l'hanno segnato. Poi il Cagliari è una partita che finita tipo al 106esimo minuto, al 100
non so più o meno, mentare,
100, sì. Al minuto 104, minuto 103, 104, 105, non mi ricordo. Il Cagliari è andato vicinissimo al gol, mi sembra che ha preso il palo, non lo ricordo.
Poi
è finito 1-1 e poi al ritorno ha segnato al 94esimo.
Con Pavoletti. Pavoloso. Vabbè, quindi l'anno prossimo avremo Frosinone,
sì.
Genova e Cagliari.
Esatto, sì, perché poi è stata definita Cagliari e Genova, bella piazza.
Almeno c'è lo stadio di proprietà a Frosinone.
Esatto.
Che abbiamo visto. Ci sono quattro squadre con lo stadio di proprietà, che sono la Juventus, il Sassuolo, il Frosinone
e
l'Albino
Lecce.
No, l'Udinese non è di...
Ah, non è di proprietà l'Udinese. Vabbè, però
è tipo pure la SPAL. Pure la spalla è nuovo, però non è di proprietà.
Okay. Ah, tu pensa un po'.
No, ma in realtà mi sa che l'Udinese è di proprietà, perché erano sei squadre.
Però non è del Frosinone.
No, erano sei squadre.
Però la cosa più assurda è che era Albino Leffe.
Ora è finito quest'anno, mi sa.
Cioè, tu hai capito?
Tra l'altro ha uno stadio piccolissimo.
Il Napoli non è di proprietà, l'Albino Leffe.
Sì, ma tra l'altro l'Albino Leffe...
La grande città è difficile.
La Fiorentina ha uno stadio di proprietà, l'Albino Leffe.
Ha uno stadio piccolissimo.
L'Albino Leffe me la ricordo solamente perché su FIFA 2006...
Ah, io quando facevo le figurine mi ricordo.
PES 2006 era la prima squadra sempre, perché giustamente iniziavo là, quindi era la prima squadra, no? All'epoca non c'era ancora la
Perché stava in Serie A, però.
Sì, stava in Serie A. 2006-2007 stavo ancora in Serie A. Sì.
Ma veramente.
Te lo giuro. Io giocavo a FIFA 2005-2006 sul Game Boy.
Non me la ricordo questa cosa, è passato troppo tempo.
Va bene. L'ultimo invece fratello Esposito.
L'ultimo fratello Esposito.
Ha perso anch'esso.
Ah, l'altro.
Nello spareggio di Serie A. Questo bellissimo spareggio, lo aspettavamo tutti, l'Italia intera. ha voluto questo spareggio. Lo spareggio c'è stato. Posso dire una cosa? Sì.
Mi essendo un secondo.
Godo. Dove vai? Dove stai andando?
Mi essendo un secondo. Voi parlate. Io godo. Avrei goduto in entrambi i casi.
E mi ricordo che lui inizio anno ce la faceva col Verona.
Sì, sì, bla bla bla.
Comunque, il Verona si salva. C'è poco da dire di questa partita che è stata alquanto
così
noiosa.
Così.
E che è successa una cosa strana. Cioè, una cosa strana.
La giocata di Faraoni.
Una giocata di Faraoni incredibile che ha preso,
a me ha
salvato
quella
un gol
di Suarez.
Esatto, sì, uguale. Ha salvato un gol dello Spezia con la mano, è stato espulso, calcio di rigore, Nzola ha sbagliato il rigore, il Verona ha vinto 3-1.
Ha tirato un rigore orribile poi, ha tirato un rigore pianissimo, sì, bruttissimo.
Vabbè,
però è stata la mano di Faraoni, l'anno prossimo potrò comprarlo di nuovo al Fantacalcio, sono contento di questo.
Bravo. Vabbè, quest'anno ha deluso un po', che è stato infortunato.
Vabbè,
ma penso che comunque
ci ricordiamo grandi stagioni di Faraoni.
Penso che Faraoni sarebbe comunque rimasto in Serie A.
No,
sai,
secondo me rimaneva per
Verona. Secondo me seguiva, comunque è capitano.
Sì, pure secondo me seguiva. Anche perché poi era il manco giovane, cioè vecchio, più di 30 anni.
Sì, 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 però giocava nell'Inter.
Perciò, secondo me sarebbe rimasto. Quindi vabbè, salutiamo lo Spezia.
Salutiamo lo Spezia e quindi è delineata.
Però posso dire una cosa, cioè lo Spezia è la salvezza. Vabbè, ne parliamo dopo. Però la Spezia è la salvezza, l'ha buttata.
Sì,
cioè,
l'ha buttata.
Lo Spezia è la salvezza,
lo Spezia
è stato
sfortunato per un
episodio. Crella, l'avevamo dato quasi tutti già per il retrocesso.
Sono sfortunato per un episodio lo Spezia.
Comunque, quindi la Serie A è stata 2023-2024 è delineata, no, 2023-2024 è delineata, le 20 squadre ci sono.
Troppe.
Basta,
lo diciamo sempre.
Vabbè, io voglio dire che sono...
Scrivi un articolo, lo pubblichiamo.
Allora,
per dire che sono troppe, non c'è bisogno
di scrivere gli articoli su Dzeko. Cioè, fai l'articolo
e invece,
su Dzeko.
Solo grandi campioni.
E invece la stagione 2022-2023 è conclusa ufficialmente di Serie A. Noi l'abbiamo, diciamo, l'abbiamo una parte in più. Noi l'abbiamo commentato una buona parte in questa nostra, diciamo, prima esperienza con la Serie A. Non lo so, vogliamo, cosa ne pensate di come si è conclusa? Qualcosa vi ha deluso? Diciamo,
vabbè, è stato più che altro, è stato un anno particolare perché giustamente abbiamo visto sia vincere il campionato a una squadra che non lo vinceva da una vita e che non tutti si aspettavano inizio anno di
nessuno,
una cosa del
nessuno,
genere, nessuno
si
aspettava. Il primo anno dopo, cioè erano passati 21 anni che una squadra che non fosse Milan, Juventus e Inter vincesse il campionato, perché l'ultimo campionato l'aveva vinto la Roma il 2001. Quindi sono passati 22
forse
anni.
Dopo l'ha vinto la Lazio l'ha
no
vinto.
La Lazio prima. La Lazio ha vinto l'anno del giubileo 99-2000, la Roma l'aveva vinto 2000-2001,
okay.
E quindi sono passati veramente tanti,
cioè, l'anno
anni
dopo.
Le romane sì
i due anni delle romane, però sono passati tanti anni che è una squadra al di fuori di Milan Inter,
no, certo,
del
sì,
dominio Milan Inter vince il suo scudetto. Speriamo che sia pure un auspicio per i prossimi anni, perché comunque sarebbe più bello vedere una squadra che ogni anno vince una squadra diversa, oppure non sempre le stesse, no? Come casomai in Premier League, no? Cioè,
ma c'è anche più che altro
non mi interessa poco questa cosa, che
sì,
devi vincere la più forte poi, cioè.
No, esatto,
ho capito, però
più che altro per me poi può anche vincere sempre la stessa squadra. Io mi auspico più che altro siamo un campionato sempre
più
competitivo,
più
equilibrato. Con delle squadre, che
equilibrato non è stato neanche quest'anno.
No,
non è stato equilibrato il campionato, perché alla fine si è concluso a gennaio. Cioè
sì,
il campionato era finito a gennaio, febbraio comunque, post mondiale.
No, più che altro mi auspico, sai, delle squadre che non debbano rinunciare al campionato per competere in Europa o viceversa.
Questo
cioè,
per il discorso di avere squadre più lunghe,
no, però
squadre che spendono di più.
Sai,
cioè,
non
perché
è
alla fine
non è prevista come cosa.
Vedi,
io mi immagino,
cioè quest'anno, che comunque secondo me per poi il calcio italiano è stato un ottimo anno, tralasciando ovviamente le finali perse, però comunque
tralasciando il fatto
la
che abbiamo partecipato al mondiale, però
sì, però la Serie A ha portato tre squadre nelle finali delle competizioni europee, quindi secondo me
una cosa che non pensa mai nessuno. Comunque il fatto di giocare tre finali europee sono soldi in più per quelle
sì,
per
assolutamente.
Sì,
cioè, poi
Milan,
tieni presente
Milan,
che in Champions League
che è arrivato in semifinale di Champions, il Milan è l'unico, cioè da dopo 16 anni ha fatto pareggio di bilancio quest'anno, che non è una cosa da poco. Cioè,
no, ma
sono cose importanti.
Tieni presente,
poi
vedere, se tu tieni presente
nei fatti poi non cambia niente. Perché
sì,
per esempio vedi le vicende che hanno portato mo al Milan, che è successo,
sì,
perché
che hanno cacciato Maldini,
è perché
cacciato,
voleva
sì,
budget e non ce l'hanno dato, e quindi alla fine gira e gira.
No, sì, comunque tra l'altro Serie A che dall'anno prossimo all'estero si chiamerà Serie A made in Italy.
Ah,
non capisco, io questa cosa pensavo che era un meme.
Appena hanno cambiato il nome della Serie A hanno perso 3 finali. E che godo, godo perché questa cosa era molto stupida.
Io non capisco, cioè io pensavo che era un meme, io l'ho letto, ma veramente.
Sì, perché capito, da Premier League, Barclays Premier League e Liga Santander a
Serie A made in Italy.
Però la Liga si chiama così per via della banca.
Eppure pure la Premier.
Pure la Premier.
E invece noi made in Italy.
Noi made in Italy.
No, però
siamo... la Liga ha cambiato pure il logo, avete visto? Ha messo un nuovo logo con la doppia.
Io però mi sarei più aspettato Serie A con un, sai, con uno sponsor quelli che
Banco di Napoli.
Solo in Italia, tipo non lo so, c'è uno di quei suoi.
Serie A Barilla.
Bravo, Serie A Barilla.
Sai quanti soldi devi cacciare per essere lo sponsor della Serie A? Cioè,
devi essere per forza una banca, credo.
Penso sia la Team adesso. O solo della Coppa.
Ah, Serie A Team, però non è sponsor come la Barclays. Ma io credo che la Barclays sia tipo socio.
Vabbè, sì, poi la non so.
Vabbè, sono quelle cose finanziarie particolari, non ci interessa, noi parliamo di calcio.
Poi ci lamentiamo che non compriamo i giocatori.
Però comunque è stato un anno particolare, pure è finita la classifica, no? Cioè, la
Lazio è arrivata seconda.
Non se lo aspettava nessuno. Napoli è arrivato primo, non se lo aspettava completamente nessuno.
Milan la Juve settima, non se lo aspettava nessuno.
Il Milan è arrivato lì al fatto che l'avevano sempre secondi per l'organizzazione.
Per una squadra uscente è brutto. Cioè, il campione uscente.
Sì, l'Atalanta zitta, comunque era da sesto.
Sì, l'Atalanta con un campionato abbastanza anonimo. Però ha fatto un sesto posto dopo che
l'anno scorso. Quinta la Roma sesta. L'Inter
L'Inter
ha fatto una stagione in campionato
orrenda. Ha perso più di 10 partite, dai. Però allora, la squadra che c'ha l'Inter non puoi perdere più di 10 partite. La squadra forte.
Però se
ha recuperato poi tutto il resto.
La finale di
certo, tutto il contorno, cioè, però il campionato.
La cosa più che altro che dispiace di poi tutto questo, diciamo, tutto questo successo anche europeo è che poi alla fine queste squadre italiane a livello di risultati non portano dietro niente. Cioè, la Fiorentina perché la Fiorentina l'anno prossimo non farà competizioni europee.
No, perché è arrivata
la Roma. La Roma farà l'Europa League
un'altra volta.
L'Inter.
Vabbè, le prime tre faranno. Le prime quattro.
Sì. Quindi questo, diciamo, dispiace.
Con la Lazio uscirà ai gironi al solito.
Con la Lazio uscirà ai gironi per poi cercare di qualificarsi in un Champions League per poi l'anno dopo uscire di nuovo.
Pure la togliendo solamente le prime della classe, pure la zona retrocessione è stata particolare quest'anno. Ci abbiamo visto la Sampdoria, che onestamente nessuno si aspettava mai del genere da parte della Sampdoria. Cremonese che non è mai stato in discussione, però poi ci ha regalato lo spareggio, comunque l'Hellas che l'hanno
scorso. Sì, posso dire che lo spareggio è stata una delle cose più belle che ci abbia regalato questa serie.
Da un senso la lotta retrocessione di cui nessuno si interessa mai.
No, io per esempio, sai come mi piace? A me piace tantissimo.
Non è più la lotta retrocessione.
Il modello tedesco quello è bello. Per la retrocessione.
Quello è bello.
No, secondo me lo trovo una stronzata.
Beh, bello.
Cioè che le ultime tre se la vanno a giocare con le...
No. Che le ultime due retrocedono. La terza,
se la gioca con
la terza della Serie B. È bello. L'unica cosa...
Sarebbe stato... Bari-Spezia.
E vinceva il Bari.
Sì, possibile.
No, sarebbe stato...
Hellas.
Bari-Verona.
Verona?
Bari-Verona.
Avrebbe vinto il Verona.
Si ammazzava. Bello.
Tra l'altro poi anche secondo, prima non ne abbiamo parlato, lo volevo dire, mi sono dimenticato, secondo me anche i playoff di Serie B e di Serie C andrebbero un po' cambiati. Per esempio le finali andrebbero fatte secche, come tipo in Inghilterra. Tipo in Inghilterra le finali di tutte le tutti giocano i playoff di tutte le categorie giocano a Wembley.
Dovrebbe giocare sia a Cambone, si dovrebbe giocare all'Olimpico.
Certo, però,
dato che in Italia come Wembley, Valerio ben saprà si ha difficoltà a trovare uno stadio per uno spareggio, a quanto pare sono stati cambiati.
Ma poi una domanda, perché è stato giocato? Non lo so, perché
perché inizialmente doveva essere giocato a Udine.
Però
solo che a Udine sono lamentati perché, come puoi ben capire, geograficamente Verona è un po' più vicino a Udine rispetto alla Spezia. E tra l'altro le due tifoserie dovevano percorrere un tratto di strada, la stessa strada.
Da Verona a Udine era lo stesso pezzo.
Da Spezia si arriva a Verona e poi si arriva a Udine. Okay. Quindi la strada sarebbe stata più o meno la stessa.
Quindi anche c'è un ordine pubblico, mettiamola
così. Però l'hanno giocata a Reggio Emilia, dove i tifosi della Reggiana hanno una forte rivalità sia col Verona che con lo Spezia.
Vabbè, quindi è pari. Quindi hanno...
Perché non, io non capisco perché non si è giocato all'Olimpico. Cioè,
ma il problema...
O gioca a San Siro.
No, però il problema in Italia è...
Erano effettivamente... liberi gli stadi.
Sì,
San
no.
Siro forse si poteva
fare. No, a San Siro non si poteva fare perché hanno messo i maxi schermi per la finale.
Vabbè, non li mettevano i maxi schermi, li mettevano in piazza i maxi schermi.
Vabbè, però...
No, io credo che a parte si dovesse trovare uno stadio...
Allora,
non...
stadium si
no, si deve trovare uno stadio non molto grande. Perché comunque, dici... vedi, il Mapei Stadium era uno stadio giusto.
Come grandezza.
Come grandezza. Ma era perché... No, le curve erano piene.
No,
le curve erano...
Le tribune erano vuote.
Però effettivamente, penso a San Siro.
No, a San Siro...
Capito, anche lo Juventus Stadium.
Allora, la porta chiusa con 2 anni fa.
L'Olimpico. Diciamo, sì. Cioè, diciamo, questo forse è il problema.
Però forse invogli pure più i tifosi. No. E domenica una camminata.
Anche perché all'Olimpico, per esempio, devi fare 200-300 km in più. Rispetto a Reggio Emilia,
capito? Però un conto andà il fine settimana a Roma, questo è... quando viene a Reggio Emilia.
Questo più che altro
è bene per Reggio Emilia, però.
Questa è la cosa, diciamo. Quest'anno, tipo, ho letto un articolo. Fortunatamente in Italia gli spettatori allo stadio sono aumentati. In Italia, in Serie A, c'è stata la media di 23.000 spettatori a partita.
L'ha aumentata solamente la Roma?
No,
media.
L'ha aumentata per esempio le milanesi.
Il Napoli?
Che... Il Napoli per i numeri da
stadio. No, la gente è tornata allo stadio negli anni scorsi.
Sì,
io
però...
L'anno di Gattuso, il Napoli
sì, però...
non c'entrava nessuno.
Sì, però io, per esempio, la Roma, la Lazio, sono squadre che quando aumentano gli spettatori, vuol dire che fanno 30-40 mila spettatori in più. Invece il Napoli...
È la città più grande d'Italia, più popolazione.
No, la cosa che mi dispiace è che, per esempio, in Inghilterra, quando fanno gli spareggi tipo dei Championship, di League One, li giocano al Wembley perché il Wembley è pieno.
Vabbè.
Invece, sai, io tipo adesso la finale di Serie C, dei playoff di Serie C, sarà Foggia-Lecco e non credo che le due squadre,
che
diciamo, le tifoserie...
Il Foggia ha vinto l'andata.
No, devono ancora farlo.
Devono ancora farlo.
Sì, tra l'altro c'è stata una bellissima tutte e due le semifinali.
Okay,
una era
Pio Medeo che sul tavolo,
sì,
e
Foggia Pescara, perché sono state le due semifinali che sono tutte e due finite ai rigori. E il Cesena
non ci arrivo a quel punto, cioè, capito, io già arrivo distrutto.
No, io ho visto il Cesena ha perso ai rigori con Lecco e il Pescara ha perso rigori con col Foggia. Tra l'altro Pescara-Foggia, i due allenatori erano per il Pescara Zeman, per il Foggia Delio Rossi.
Wow, Delio Rossi, sì. Ti ricordi Delio Rossi?
Sì.
Esatto.
Che poi ho visto
quando
visto...
litigò con gli Aic.
Sì, gli tirò un pugno.
Lì si incazzò parecchio.
Mamma mia.
Sì, poi lo sono il giorno dopo.
Che fine ha fatto gli Aic? Stava al Fenerbahce.
Beh, penso sia ritirato.
No, al Besiktas.
Tra l'altro gli Aic è sempre stato un giocatore che mi è sempre
piaciuto. Sì, c'è una faccia un po' antipatica.
Sì, ma a me è sempre piaciuto tantissimo in campo.
Il mezzo esterno, mezzo trequartista.
Sì, è bravo
il giocatore.
Adesso avrebbe avuto una grande fortuna. Quando giocava lui forse di meno, c'era.
Perché adesso si gioca più col
adesso c'è il
due trequartisti che sono,
esatto.
Ale, faccio sempre Lookman, no? Ad esempio,
adesso
l'ala
trequartista è il giocatore più forte,
va di moda,
c'è,
no? L'ala,
sì,
trequartista va di moda, tipo Foden.
Esatto,
l'ala trequartista,
tutti, se ci pensi,
sì.
Prendono tantissimi giocatori,
va di moda, va.
Comunque, arrivato alla fine di questa Serie A, noi abbiamo dato i nostri voti, abbiamo fatto la nostra top 11 dell'anno. Abbiamo fatto un paio di menzioni speciali come i giocatori. Vogliamo dire prima la top 11 o prima i voti?
Allora, io parlerei prima, dato che abbiamo fatto votare la nostra community, parlerei dei,
sì,
voti,
vero,
della nostra community.
Vero.
Quindi partiamo dalla top 11.
Quindi, no, partiamo, allora, dai voti che hanno,
vabbè,
dato.
Abbiamo,
sì, sì, abbiamo inserito.
Vabbè, vi dico, allora, abbiamo fatto delle storie.
Ah, prendiamo i sondaggi.
Cui...
Ce ne stai tantissimi a votare, esatto. Vi ringraziamo. Comunque, fa vedere che abbiamo una community attiva.
Attivissima.
Allora, abbiamo fatto dei sondaggi in cui diciamo abbiamo messo quattro portieri, quattro difensori, quattro centrocampisti, quattro attaccanti, poi per l'MVP,
giocatori per ruolo,
l'MVP,
per eleggere il migliore di ogni ruolo.
Esatto, poi per l'MVP abbiamo dato carta bianca, ce l'avete scritto voi. Per il portiere, i quattro che abbiamo scelto sono stati Vicario, Provedel e Meret. Questi, diciamo, sono stati in comune accordo. Poi sul quarto abbiamo avuto difficoltà, abbiamo deciso di mettere Magnan.
No, abbiamo deciso.
Non abbiamo avuto difficoltà.
Allora, avete deciso. Allora, io sarei...
Essendo tre,
fatto... Magnan ha ricevuto due voti su tre.
Io ero al mare, ero giù la spiaggia. Ho iniziato a urlare come un malato giù la spiaggia, bestemmiare, urlare come un malato. Allora la mia ragazza ha fatto: saliamo a casa. Non possiamo stare con tu che urli deficienti perché ti mettiamo Magnan, cioè è troppo. Perché il discorso che avete fatto voi, Magnan è troppo forte, mettiamolo. E io ho fatto: raga, ma Magnan ha giocato 4 mesi quest'anno.
Però quando
perché
ha giocato...
Perché stati 6 mesi...
Però quando ha giocato...
Io volevo inserire Szczęsny, che comunque ha fatto...
Dai, ma...
Szczęsny ha fatto 9 crescite di film. Partiamo da questo.
Sì, però il nostro discorso è che Magnan è oggettivamente il portiere più forte che c'è in Serie A. Quindi anche giocando 4 mesi comunque dà più qualità rispetto agli altri.
Per me Milinkovic è il miglior centrocampista della Serie A, non l'abbiamo messo.
Ma non è vero, perché non è il miglior centrocampista della Serie A.
Comunque, e chi è il miglior centrocampista?
Lo sappiamo tutti chi è.
No.
È un francese.
Vabbè. No, non è Rabiot.
Vabbè, comunque, tra l'altro che Magnan è stato il secondo più votato.
Quindi a quanto pare la gente...
Sì, giustamente ci seguiranno più milanisti che tifosi della Cremonese o dell'Empoli, e giustamente hanno votato tutti Magnan.
Ma non si vota il proprio giocatore.
Però ringraziando Dio, ringraziando il Dio del calcio, cioè Lionel Andrés Messi, il premio l'ha vinto Provedel.
Sì, l'ha vinto Provedel col 41% dei voti. Poi
io ringrazio
stato...
la community, mi avete dato ragione, grazie community, grazie.
Poi c'è stato il 25% che ha votato Magnan, l'altro 25%...
Ma questo non ci interessa, che
vabbè,
alzate,
no,
questo
vabbè. Che ha votato Vicario e il 9% che ha votato Meret. Quindi Provedel è il...
Per me Meret meritava qualcosa di più.
Allora, non puoi giudicare. Tu, allora, tu col
diverso.
Tuo profilo, hai, a chi hai votato? Col tuo profilo?
Secondo te?
Provedel. Ah.
Okay.
Anche io
ho votato Provedel, quindi
cioè votavi Meret se volevi che merevi qualcosa in più.
Vabbè, meno male non ho dato i voti di Valerio, perché Valerio ha dato i voti, questo mi piace, quest'altro no, cioè.
Ma dove?
Io ho letto tutti quelli che hanno votato, tutti. Ne conosco un paio che hanno votato, che però ne l'hanno fatto proprio per dire, ma questo mi piace.
Comunque, passiamo ai difensori. Il premio MVP bar calcistico.
L'anno prossimo facciamo i trofei.
Bravo,
li invitiamo.
Del difensore, con il 44% dei voti, lo vince Kim.
Giustamente.
Forse è qua anche io ho votato Kim, non ricordo.
No, hai votato Danilo.
Ho votato Danilo.
Okay. Qui in realtà c'è stata una bella lotta con Di Lorenzo, che è arrivato secondo col 38% dei voti.
Sì, a un certo punto erano pari, quindi...
Esatto, sì, perché poi pochi voti di differenza. Molto staccati sono stati gli altri due che avevamo scelto, al 9% sia Romagnoli che Danilo.
Vabbè, li dovevamo inserire altri due.
Altri due andavano inseriti.
È ovvio che era Kim, però andavano messi altri due. Quindi...
Vabbè, ok, va bene così.
Per il centrocampo, i quattro scelti da noi erano Barella, Rabiot,
Zaccagni
e Fagioli.
No. Qua ci fermiamo un'altra
anche
volta.
Anche qui, essendo tre, risulta sempre.
Ma il problema è che voi avete voluto inserire Fagioli perché ha vinto il miglior giovane dell'anno. Ma vincere il miglior giovane dell'anno non significa essere il miglior centrocampista dell'anno, perché Milinkovic c'ha 28 anni. Non poteva vincere il miglior giovane dell'anno Milinkovic. Cioè, che cazzo di discorso di merda è?
Non era giovane Milinkovic, mi dispiace. È un punto a suo sfavore.
Questo è un'altra menzione di merda, perché giustamente non ci andava Fagioli, ma ci andava Milinkovic.
E tra l'altro, comunque non avrebbe vinto. Un piccolo spoiler, Milinkovic non l'abbiamo messo in top 11 e non gli abbiamo nemmeno trovato una menzione speciale.
Perché c'ha 28 anni, è colpa sua che è troppo vecchio.
La faccio io la menzione a Milinkovic.
Vabbè.
Che forse andrà all'Atletico comunque.
Che finaccia.
Comunque anche qui una vittoria abbastanza schiacciante col 40% dei voti di Barella. Che secondo me meritava di più Zaccagni, sinceramente.
Ah, Barella comunque ha fatto un
grandissimo. Sì, no, vabbè, ma tutti e quattro.
Però secondo me è stato il voto è stato anche influenzato dal fatto che comunque la finale di Champions, la Coppa Italia, la Supercoppa.
Però
cioè...
sì, Zaccagni forse io forse ho votato Zaccagni.
Io anch'io ho votato Zaccagni, se non erro. Anch'io ho votato Zaccagni. Vabbè, giustamente te l'ho detto che certa gente ha votato proprio questo mi piace. Oppure conosco un paio di juventini che hanno dato dei voti assurdi, quindi non è... Cioè, diciamo, la media delle persone che conosco juventine hanno votato Vicario, perché forse la gente si immagina a Torino, hanno votato
Danilo
Fagioli, e in attacco non hanno votato quello che doveva vincere, ma hanno dato voti. Cioè, per fare esempio, so chi ha votato secondo le sue idee fantacalcistiche. Cioè,
in attacco,
ad esempio.
Ma chi erano su? E non mi ricordo.
Dopo ci arrivo, perché io sono nervosissimo questa cosa. Cioè, capisci proprio che ho arrizzato.
Comunque,
perché ci sono delle cose oggettive nel calcio. Io mi dà fastidio.
oggettivo
che...
nel calcio.
No, a me mi dà fastidio che dici che non esistono le cose oggettive.
Ma non nel calcio.
Ci sono delle cose oggettive. Tipo che Messi è il miglior giocatore del mondo.
No, vedi, non esistono delle cose oggettive. Perché è uno stupidaggine.
Vabbè, comunque, diciamo stupidaggine, restiamo tra di noi. E il secondo classificato invece è stato Zaccagni, appunto, col 28%, terzo Rabiot col 22%, quarto Fagioli col 9%.
E ringraziando.
Vabbè, ma Fagioli doveva partecipare giusto come menzione, capito?
No, Milinkovic ci avrebbe preso più voti. No,
torniamo all'attacco.
Torniamo, andiamo.
L'attacco è stato
schiacciante. Onestamente, chi è che vince il miglior premio? Il capocannoniere, cioè, non è che vabbè, è fuori discussione.
Comunque c'è
non
stato i nostri quattro prescelti erano Lautaro Martinez, Dybala, Osimhen e Kvaratskhelia.
Ma io ho votato Osimhen, no?
Qua. Grazie.
Ma e allora che vuoi? Perché ti stavi lamentando?
Non eri seduto a questo tavolo.
Ti lamentavi però.
Osimhen ha vinto.
Emanuele non ha votato Osimhen.
No, io vabbè, no. Io non ho votato Osimhen.
Ha votato Dybala.
Sì,
ha votato Dybala. Ma ha fatto sei gol, ha giocato 10 partite, ha votato Dybala.
Ha votato Dybala perché c'era il fan da calcio, io a quello mi riferivo. Io a quello mi riferivo, ho votato Dybala perché c'è la fan da calcio.
Ci
cioè, per me ci andava più Mimmo Berardi in attacco.
Ma nettamente, ma c'andava
Anzola, c'andava Dia, Lookman, andava meglio.
Allora, a parte che volete da me, cioè se Dybala è stato messo tra i quattro migliori attaccanti da scegliere, vuol dire che l'abbiamo votato.
Ma sì, se abbiamo sbagliato Dybala, è stato un errore Dybala perché lui ha fatto la storia,
l'ha messo solo lui,
l'ha messo solo lui. Quanti voti ha preso Dybala? No, vai, finisci un attimo, dopo controlliamo tra di noi.
Ha preso l'8%,
ha preso meno di Fagioli.
Quindi com'è andata a finire?
Allora, vabbè, Osimhen ha preso il 63% dei voti, era ovvio. Secondo Kvaratskhelia col 15%, Lautaro Martinez col 13% e Dybala con
l'8%. Tutto normale. Anzi, Dybala ha preso troppo.
Io dopo controllo chi ha votato Dybala, di quelli che conosco.
Comunque, poi sull'MVP vi siete scatenati perché abbiamo lasciato aperto il...
Io ho votato un giocatore su lui.
Vabbè, allora... Il voto di Valerio non lo...
Uno ha votato Antonio Cassano.
No, forse Luca.
Non so, così è vero.
Non so perché uno ha scritto Antonio Cassano, cioè senza nessun motivo apparente logico. Cioè, votami un'altra persona.
Beh, c'è un ragazzo...
Ti ricordi quando facciamo le votazioni a scuola del rappresentante di classe e mettevamo nomi strani?
Vabbè, non è vero.
Io mettevo sempre il mio nome.
Io
poi vincevo sempre.
Lui ha fatto il rappresentante per
5 anni consecutivi.
Io votavo sempre il professore di scienze. Un anno ho votato Batman.
Comunque, vabbè, i voti sono stati tutti per Kvaratskhelia.
Voi che avete votato?
Una volta il professore di scienze lesse lui i voti, lesse il nome suo, l'ho votato io.
Vabbè, possiamo tornare
a... Vai.
Mi voglio sapere che avete votato voi come MVP.
Vabbè,
io non ho votato.
Io non ho votato. E tu che hai votato?
Ma era inutile.
Io ho votato Quara.
Non era inutile, perché se mai Kvaratskhelia sono arrivati abbastanza
vicini. Sì, un paio di voti di distacco, l'ho contati. Un paio di voti di distacco.
Tu hai votato Kvara, io ho votato.
Comunque, oltre a Osimhen e Kvaratskhelia...
Lo devo dire.
Ora lo diciamo. Okay. Oltre a Osimhen e Kvaratskhelia, c'è stato un ragazzo che ha votato Dybala. E non sono io, vi giuro.
è uno di quelli degli otto che ha votato.
Non so... Sì, poi c'è stato questo amico che ha votato Antonio Cassano.
Un
altro amico che ha votato Lobotka.
Che non abbiamo messo da nessuna parte, ha fatto una stagione clamorosa.
Ha fatto un'ottima stagione. E poi Valerio che ha votato Boulayedia.
Valerio è stato il primo voto perché giustamente era pronto. Che lui ha inserito anche tra le sue menzioni. Cioè si è fatto le menzioni di Valerio. La gente ci unfollowava. Cioè, ma questi che cazzo dicono? Messo certi nomi, Valerio.
Ma
abbiamo
messo di
però noi, comunque tre giocatori che non abbiamo proprio inserito, che sono Milinkovic, non abbiamo messo da nessuna parte. Lobotka e Leao, che comunque ha fatto una...
Onestamente,
Carlos Augusto.
Vabbè, pure Smalling, insomma, giocatori che non ci vedo bene.
Sì.
La top 11 è formata da 11 giocatori.
Non possiamo
metterli tutti.
Sì, avete fatto le due nomination, non volevate, fa voi.
Noi abbiamo trovato un modo per fare il nomination, tu non hai trovato il modo.
Tu ti sei inventato le due nomination, a me non mi hai fatto inventare niente.
Io
allora, miglior centrocampista fuori top 11.
No, vabbè, no, non è vero, perché noi abbiamo fatto tre nomination. Io ho messo il giovane migliore, Valerio ha messo la sorpresa, Sergio ha scelto la flop.
Non è vero, la flop l'ha scelta Valerio.
No, eravamo tutti d'accordo, vabbè, però non c'entra niente.
Tu che avresti messo un altro?
Dove? In flop? Sì, ve l'ho detto che avrei messo io.
Chi avresti?
Io avrei messo Vlahovic.
Vabbè, lasciamo stare.
Questo è il motivo per cui Sergio non fa menzione.
Tagliamo questo pezzetto.
Comunque, passiamo alla top 11. Inizio io con la difesa, ok?
Ma dico tutta,
ok. No. Allora, io dico
il giocatore. Ah, perché lui giustamente commenta per tutto di bala.
Io dico il giocatore, voi fate Oli, va bene?
No. Oh, boom.
Allora, in porta, giustamente,
sempre esagerato il buco.
Allora, vi dico, noi abbiamo fatto 4-3-3, a parte il portiere, abbiamo messo sempre il giocatore che voi avete votato come miglior,
cioè, più
come migliore di quella, diciamo, di quella.
Perché giustamente siamo d'accordo con loro.
Esatto. E poi abbiamo messo a fianco quelli che mancavano, scelti da noi. Allora, in porta, quindi, abbiamo lasciato Provedel. Che
è stato il miglior portiere comunque del campionato, è quello con più clean sheet. Cioè, tutti la difesa della Lazio è stata la migliore, e la difesa di solito, quando è la miglior difesa, è sempre il miglior portiere.
Esatto. Ed è incredibile come, lo ricordo sempre, Provedel dovesse partire come
dietro
secondo
Maximiano.
Portiere Maximiano, sì. Che poi non ha mai visto il campo,
e infatti l'avevamo aggiunto in flop,
flop
nei 4 flop del giorno andato.
In difesa abbiamo messo come terzino destro Di Lorenzo, e penso che qui non ci sono dubbi.
No, no.
I due centrali abbiamo messo Kim, che ha appunto vinto il miglior difensore di bar calcistico, e l'altro centrale abbiamo messo Romagnoli.
Sull'altro centrale
c'è stato da discutere, Kim,
perché ce ne sono tanti.
Perché comunque Smalling, Danilo, ma lo stesso Casale hanno fatto una grande stagione. Sì. Però giustamente abbiamo scelto Romagnoli, perché comunque la Lazio, come per il portiere, è stata la migliore difesa del campionato.
Poi è
stato
secondo,
il terzino,
andava premiato.
Esatto. Il terzino sinistro è stato difficilissimo da scegliere.
Infatti è stata una scelta.
No.
è stato scelto, non so, perché io mi gratto, cioè io veramente non posso mai.
No, ora giustifico io.
Ma tu non hai voluto mettere i nostri nomi.
Abbiamo messo questo ragazzo, che vi diremo il nome tra poco, semplicemente perché di terzini sinistri che hanno giocato bene ce n'erano più di uno.
Mario Rui.
C'era Mario Carlos Rui, Carlos Augusto, Di Marco, Teo Hernandez.
Però nessuno, non abbiamo trovato un accordo.
No, semplicemente abbiamo messo, nemmeno io, nel senso, diciamo che ha giocato bene, abbiamo messo lui più che altro per un fatto di età. Cioè abbiamo preferito mettere un ragazzo giovane.
No, no, perché stavamo discutendo, tu hai fatto se no. Mettiamo Carlos Augusto, io la doppio punto non la faccio.
È vero.
Noi abbiamo rifiutato Di Marco, e quindi è uscito fuori.
Vabbè,
un nome,
e quindi abbiamo messo Parisi. Che comunque ha fatto una grande stagione.
Io ha fatto una grande.
Io volevo mettere Danilo terzino sinistro,
ma non può giocare.
Non è terzino,
non è
allora,
sinistro. Sì, ha messo Candreva, ci sono
tutto l'anno. Vabbè, passiamo al centrocampo che è stato abbastanza semplice. Per me Valerio, per
mi
Sergio
no. Da ridire. Vabbè.
Abbiamo messo Rabiot, Barella,
che secondo me era quello da escludere, però.
Ma vabbè. Perché?
Barella, che ha vinto appunto il premio miglior Barella centrocampista, mio MVP centrocampo bar calcistico.
E anche della Serie A.
Anche della Serie A, tra
l'altro. È più importante. Barella domani mattina, sì. Oh, bar calcistico, ha votato il miglior centrocampista della stagione. Ora sì che la mia vita è migliore.
E poi abbiamo messo Zaccagni, che secondo me è stato lui il mio centrocampista, sì, esatto, della stagione. Però.
Io avrei tolto Rabiot, uno tra Rabiot e Zaccagni, avrei messo Milinkovic. Vabbè, però questo è
i vincitori che hanno fatto 20 gol. Mettete
gli assist che ha fatto Savic. È stato il miglior assistman della Serie A.
Non ho qualche dubbio in merito.
Sì, ha fatto 12 assist.
Ho seri dubbi in merito. Adesso vado a controllare.
Vai a controllare. Se è vero, ti tiro la bottiglia che c'ho.
Io non credo sia vero.
Vabbè, passiamo avanti nel frattempo. Andiamo all'attacco. L'attacco è scontato, perché effettivamente ci sono stati 3 giocatori che hanno giocato meglio degli altri per distacco.
Sì, assolutamente.
Che sono stati Lautaro.
Savic ha fatto 8 assist. Insieme a Leao e meno di Barrov 9, Kostic 9.
Ma dove sta leggendo queste cose?
Vabbè, questi sono assist, quindi aggiornamento un'ora fa. Quindi ti dico che.
Ma su quale sito?
Zaccagni ne ha fatti 6, quindi. Savic ce ne ha fatti 8, mi dispiace.
Vabbè,
ma
8
io
la
prima. Vabbè, ok.
Dopo detto male, vabbè.
E comunque sono Kvaratskhelia, Lautaro Martinez e Osimhen.
Vabbè, era scontato, non c'è niente da dire. Osimhen ha fatto il capocannoniere. Lautaro è stato il secondo. E poi Lautaro ha concluso con 22-23 gol. Osimhen con 26. Quindi nemmeno tutto sto stacco tra i due. E vabbè, poi Quara è stato per distacco il miglior giocatore. Cioè, non è
sì,
che...
assolutamente.
Tra assist e gol. Stato il mio.
Tre menzioni speciali e poi chiudiamo.
Una non è una menzione speciale, una è un. Un dismerito,
è cioè. Una menzione speciale. Comunque, il miglior giovane
che abbiamo dato Fagioli. Io ripeto anche agli ascoltatori: questo non vuol dire essere il miglior centrocampista della Serie A.
No,
infatti, nessuno ha mai detto questo.
Anche dei migliori 10 centrocampisti.
Ma
della
come
Serie A.
No? Dimmene 9 più forti e poi vediamo.
Ma io non ti voglio dire 9 più forti, ma 9 che hanno giocato meglio quest'anno.
Ma non ci sono, no. Ce ne saranno 4-5.
Vabbè, vai,
andiamo avanti. Poi abbiamo la sorpresa.
Dia.
16 gol, terzo in classifica capocannoniere. Che gli vuoi dire? Dia?
No,
comunque con una squadra che ha giocato per la salvezza. Infatti è stato riscattato, mi pare una decina di milioni.
Sì, 12. Mm.
E poi abbiamo messo, avevamo anticipato prima, il flop.
facile da capire chi sia.
Facile da capire, De Catenaccio.
Confermato da gennaio, insomma.
Sì, l'abbiamo cominciato a insultare a novembre e siamo arrivati a fine anno. Già l'avevamo inserito nei flop del girone d'andata.
Vero. Tra l'altro nei flop del girone d'andata avevamo inserito anche Lukaku e Dodò. Che
però Lukaku si è risollevato anche Dodò.
Anche Dodò. Sì. Invece Luis Massimiano ha continuato a non giocare.
Vabbè, è sparito, quindi.
De Catenaccio uguale.
Sì,
sì, De Catenaccio uguale. Vabbè, quindi
chiudiamo la nostra prima stagione di Bar Calcistico. Vi ricordiamo che usciremo il 1 luglio. Ora faremo una pausa fino al 1 luglio col nuovo podcast sul calciomercato.
Poi da vedere il 1 luglio, 2 luglio. Sì,
primi vabbè, sì, nei primi di luglio, insomma, inizia un po' di mercato.
E quindi tenetevi aggiornati.
Già si sta muovendo.
Che più che di news,
tutto.
Insomma, cioè le nostre idee sulle news che
sì, esatto.
Non abbiamo news di mercato.
Tenetevi aggiornati sulla nostra pagina Instagram e sulla nostra pagina Twitter.
Certo.
Noi con Bar Calcistico ci aggiorneremo ad agosto.
Eh sì.
Quando è la prima giornata?
18.
18,
19, 20.
Sempre presto.
Ormai è il primo, perché è fine settimana. Di solito sembra iniziato 22, 23, però.
Vabbè, quindi giocheranno la sera, col cooling break, le solite cose.
Sì, sì.
Ci sentiremo intorno al 21 agosto, più o meno.
Vabbè, ci sentiremo tutto il mese di luglio col calciomercato.
Dato una volta al microfono nel frattempo.
Ci sentiremo col calciomercato.
Calciomercato che è praticamente...
Sì, faremo anche una puntata dei consigli per
no,
il fantacalcio.
No, non faremo la
io
problema.
Studierò per tutta l'estate.
Io ho già iniziato.
Riprima.
Io quest'anno un terzo e un primo posto.
Vabbè, ma tu
io
fai con gente poco esperta di fantacalcio.
Mica lo fa con lui, le fa valere.
Quello i fantacalci che ho fatto valere sono sempre arrivati. Tre anni ho fatto, sempre arrivati nei primi tre. E per tre anni mi hanno sempre rubato la vittoria. un anno a gennaio arrivai a più 16 dal secondo
e non ha vinto.
E non ho vinto.
Pensa
tu. Si fece la squadra solo italiani.
Tra l'altro, con la squadra solo italiani.
Oramai facciamo il fantacalcio assieme più o meno da 4 anni, 5 anni. E quell'anno mi fece: a questo fantacalcio non compro italiani perché all'altro lo comprerò tutti italiani.
E l'ha fatto davvero.
E lo fece davvero. Oh, la squadra.
E fece anche una cazzo di squadra.
Di Marco al solito.
Sì, i più forti
poi erano. Parisi, Zaccagni.
Zaccagni.
No, Parisi forse non c'era ancora.
Sì, Parisi lo teneva. No, Zaccagni non lo teneva. Immobile.
E quell'anno fece il Camocanese.
Quella era una gran
vabbè
bella
quest'anno
squadra.
Lo faremo tutti insieme uno quindi
sì.
Sì,
poi ogni settimana ci insulteremo
sì, penso che sì, sì.
Beh quest'anno dovremmo sicuramente fare il fantacalcio di Bar Calcistico.
Ah certo,
se Bar Calcistico fa la stessa fine che stanno facendo alcuni podcast è
no
è per colpa del fantacalcio se proprio ma sicuro cioè.
Va bene ragazzi, quindi per noi è tutto.
Vi ringraziamo
per il supporto
per
che sì, ci avete dato
fino ad adesso, da quando abbiamo iniziato.
Diciamo, è stata la nostra prima esperienza, quindi siamo